ラジオチッタフジコ 131MHz のスタジオから Please Kill Me を放送いたします。この放送の担当はラウラ・デ・ラウリス、そして時々ユー・グエルラとウィリアムがコラボしています。それでは皆さんどうぞお楽しみください。わーわー
この街にいよう、この街にコンクリートの上、俺は感じる。俺はこの街に生き続ける。
いたぞ。俺は昨日から今日へと続く道。俺の未来は誰が知ってるのか。
Io sento musica, eh?
俺の未来を知ってるのはコスモハンター。明日俺は隣の街はいいらしいぞ。アスファルトの上に転がっていたあれが何か気になっているんだよな。2年経った今でも気になってんだけど、
あれってまだ落ちてんのかな。
でも今となってはまあそんなものどうでもいいか。だって俺は今ここにいるからな。
No, no, niente, pronto. Si sente? Scusate. Allora, scusate, ma non so se c'è stato un casino con qua col mixer, ci sono delle cose che non funzionano, quindi stiamo andando
no,
un po' alla
che ogni tanto c'è qualche prefase, c'è il preascolto che rimane giù, cioè, tutti magari più o meno smadonnano sul mixer, fanno cose. E Gian Giacomo, se vuoi mettiti la cuffia?
Secondo me è meglio di no, perché ho della musica in cuffia e se vi voglio sentire non la posso mettere.
Prova adesso, fammi una prova per cortesia, mi sembra che è tutto live qua. Capito?
Pronto? Ecco. No, non vi sento. Okay, allora... Sento i Bronski Beat.
Ah, ok, ah, perfetto.
Allora, il programma è scalcagnato, però ci sono anche altri fattori che intervengono, non vorrei dirlo a mia discolpa. Poi. Comunque, ripeto, se per caso non si fosse sentito prima... abbiamo qui come ospite stasera Gian Giacomo della Sonne Film. La Sonne Film è una casa di produzione che fa documentari. Però
ah, ragazzi,
Gian
è un grande
Giacomo...
annuncio. Ho saputo che anche prima hanno condotto le trasmissioni con
sì,
i Bronski
sì,
Beat
anche
sotto.
Prima.
È ore che vanno i Bronski Beat.
Ma stesso si sente oppure no?
Sì, sì, sì.
Ah, ecco. Allora, Gian Giacomo, tu hai il microfono acceso, quindi
posso parlare?
Dire qualcosa? Sì.
Grazie a tutte e due di aver chiamato me. In realtà volevate anche la mia socia Lara, ma per un misunderstanding ci sono solo io. Insomma,
siamo contenti lo stesso perché comunque ci conoscevamo già.
Sì, io con Laura noi ci conoscevamo già. Insomma, io produco e okay. Giro documentari. Principalmente non solo, facciamo quindi audiovisivi in generale, però Sonne Film è una casa di produzione principalmente che realizza documentari e con Laura, prima ne parlavamo, ci sono tante cose che hanno anche nella nostra produzione che vengono anche da una cultura, chiamiamola tra virgolette alternativa, di non dico antagonista perché quando si fanno certi lavori che ne so, per la televisione chiamare una cosa antagonista è un po' eccessivo, però ci sono tanti elementi di quello che è il nostro lavoro che vengono dalla nostra formazione culturale, da quello che sono le basi di quella che è stata l'adolescenza, che sono i ricordi e la musica che uno ha ascoltato, che in certi casi ti formano e ti caratterizzano per tutta la vita, e anche alcuni progetti che stiamo portando avanti adesso vengono da lì.
E quindi, per chiarirci, insomma, cioè, comunque ci sono delle tematiche vicine al punk, e proprio anche avete in programma di fare dei documentari proprio sulla scena punk hardcore americana, da quello che mi hai detto prima.
Sì, siamo alla ricerca, non come sono i film, o meglio, noi saremo una parte di coproduzione, ma c'è un'altra casa di produzione di Torino più grossa, perché noi non saremo in grado di fare una produzione internazionale. L'idea di fare un progetto che si chiama The Matine, che racconta quelli che sono stati matine hardcore del CBGB, che erano questi concerti che si svolgevano il sabato o la domenica pomeriggio davanti al CBGB, e che ovviamente attraverso la voce di Walter Schiffels, che è il chitarrista dei Gorilla Biscuits, che era poi il loro leader, e attraverso di lui fare un viaggio all'indietro, che in realtà non è una documentazione, un racconto preciso di quello, di quella che era quella storia, ma è più entrare dentro lo spirito di un tempo, quindi attraverso questa realtà estremamente marginata del Lower East Side degli anni Ottanta, attraverso anche le battaglie che sono state fatte per difendere quegli spazi, e attraverso anche la fine di quel periodo, che è stato caratterizzato da due cose: la prima, la violenza ai concerti, tu poi, Laura, mi hai confermato che hai visto dei matine hardcore.
Sì, io devo dire, mi entusiasma molto questo programma, perché io sono andata negli Stati Uniti proprio nell'85, che c'era in pieno la scena hardcore.
Era nell'apice, 85-86, l'apice che c'era di quel momento. Alla fine è nel 89-90, quando i concerti cominciano ad essere sempre... Sì, no, la violenza.
85 era proprio... Io sono andata, sono stata in tutto 2 mesi, ma su 2 mesi... quasi un mese, 20 giorni, sono stata a New York, e quindi ho avuto la possibilità di vedere tantissimi concerti, anche queste matinée. Infatti, però loro chiamano matinée, precisiamo che sono concerti del primo pomeriggio, e comunque capitava che ci fossero la matinée al primo pomeriggio, poi concerto alla sera e poi concerto anche alla notte, e quindi riuscivo a vedermi 3 concerti, ogni di concerto c'aveva 3 gruppi, per esempio, quindi riuscivo a vedermi, non so, 9 gruppi in un giorno, che alla fine diventava quasi un lavoro.
Però io, Gian Giacomo, vorrei io ti ringrazio per la tua generosità, per aver, insomma, per in qualche modo venire tu incontro al programma, che è Please Kill Me, anche il nome della Bibbia del punk americano. Però vorrei ricordare, per chi ci ascolta, che magari ha anche la curiosità di approfondire nell'ora e nel qui e ora, cosa Sony Film, di cui tu sei socio, fa, e niente, sulla pagina del Fatto Quotidiano c'è quello che adesso tecnicamente non so come si chiama trailer, di A Casa Non Si Torna, film sul lavoro femminile. Niente, io faccio una
parente,
no, più che altro per far capire l'ospite che abbiamo qui, perché tu stai parlando di un progetto futuro, io però un attimo per dare il focus dell'ospite.
Sì, ok, ok.
Siamo il microfono che vedo.
No, va bene.
Allora, A Casa Non Si Torna è l'ultimo progetto che abbiamo...
Che non torno neanche io, fra un po'.
A Casa Non Si Torna è l'ultimo progetto che abbiamo realizzato come Sony Film, è un documentario che verrà presentato il 4 aprile a Bologna in anteprima, ed è un documentario che racconta la vita di donne che fanno lavori maschili, con la partecipazione, tra le altre, di Franca Rame, come chiamiamola, special guest. Il documentario, però, ed è questa la cosa interessante, sul sito del Fatto Quotidiano web, l'8 marzo è stato lanciato nella versione cross-mediale.
Cross-mediale, esatto.
Che vuol dire un qualcosa che unisce, e che non è solo il trailer, ma se uno entra dentro vede il documentario diviso per pezzi, per tematiche, ed è un modo, diciamo, diverso di proporre e di sfruttare il web per raccontare le tematiche di un documentario, una sorta di scomposizione. Gli unici in Italia a averlo fatto prima di noi sono stati il Corriere della Sera, e con in Emilia Romagna siamo stati i primi a fare questo tipo di progetto, che è molto innovativo, anche molto difficile, perché voi sapete che la rete non è che veicola grandi denari, però la cosa è andata molto bene, e ti dico, il primo giorno, solo l'8 marzo, ci sono stati 20.000 accessi.
Ah.
e è stato un successo.
È un grandissimo successo, 20.000 accessi è un numero importante.
È un grandissimo successo tenendo conto che c'erano dei banner pubblicitari, quindi ovviamente la concessionaria pubblicitaria doveva comunque essere, doveva portare al suo sponsor dei dati positivi e tenendo conto che tutti i giorni successivi un migliaio di persone sono, continuano ad entrare. Quindi diciamo questo è stato una cosa sperimentale di un progetto che stiamo portando avanti, che è stato finanziato, perché sapete, il problema qui è sempre quello di trovare i soldi per fare il lavoro, dalla Regione Emilia-Romagna con la sua Film Commission, dalla CGL Emilia-Romagna, dall'Udi di Bologna, dalla Fondazione Altobelli, insomma tutta una serie di...
Si è raccolto un po' di...
Purtroppo
si fa, insomma, purtroppo, per fortuna, comunque perché si poi viene in contatto, si dà anche la possibilità di venire in contatto magari insomma con persone che poi si stabiliscono, immagino, rapporti anche
è il grosso del ormai è quello il grosso del lavoro. Noi in realtà io sono una decina d'anni che lavoro nell'ambito audiovisivo, negli ultimi anni abbiamo sviluppato questo cercare di portare avanti delle storie e cercare anche di trovare i soldi per farle.
Allora Gian Giacomo, scusami se ti interrompo sempre, so che è un po' una cosa antipatica, ma se magari qualcuno vuole interagire con te e con Please Kill Me, e do il numero di, tu devi capire che noi abbiamo degli ascoltatori che a quest'ora sono i più cotti di Bologna, perché insomma che ascolta un certo tipo di trasmissione magari va ancora a pogare hardcore
oppure come me viene direttamente dalle terme di Montegrotto Terme.
Bene, ottimo.
Tre giorni cosa a più giusta nell'acqua calda, sono di un fatto altro che fatto quotidiano.
Ecco, chiamiamo l'acqua calda, dai. Vabbè. Comunque 333-180-9494 per chi vuole parlare con Gian Giacomo, il tuo cognome non lo so, ma Gian Giacomo va bene.
De Stefano,
Sonne Film. Entrate in contatto, diciamo, almeno con la, arrivata a mia conoscenza, con un altro film che è stato proiettato all'Odeon qualche tempo fa, che si chiama Round Girl, giusto? Se vuoi anche parlare di questo.
Però io posso interrompere, ogni tanto mi piace mettere su della musica.
No, adesso la mettiamo. Tanto ci sono quelli di Sick and Pigs che sono già lì, che per me arrivano già un quarto d'ora in ritardo. No, scherzo, saluti ragazzi di Sick and Pigs.
No, Round Girl è un documentario che, sempre su tematica femminile, era la storia di una ragazza che aveva deciso di fare un sito porno indipendente. E quella è è un documentario, insomma, che racconta in realtà il fallimento di questa ragazza, perché lei cerca di fare questa impresa e noi l'abbiamo seguita per 3 anni praticamente, e poi alla fine lei sì riesce a fare questo sito, ma un po' lo abbandona, e il documentario racconta appunto questo universo di queste ragazze che attraverso la rete cercano, diciamo, di diventare dei personaggi. Non c'è un giudizio, però sicuramente è molto interessante come spaccato, almeno anche di qualche anno fa, perché adesso poi le cose vanno talmente veloce con la rete che secondo me anche Round Girl è un qualcosa che ha a che fare con un po' di archeologia della rete.
Allora guarda, ho 2000 domande io, avrà 3000 la Laura, per te dopo. Mettiamo su un po'
mettiamo
di musica, perché è un po' di...
perché...
che la gente è sotto soffritto, si è un po' addormentato, perché
secondo me
sono tutti un po' cotti, aspetta,
se
una
qualcuno
pizza che arriva...
mi uccide, perché abbiamo messo una cover degli Agnostic Front, però versione estremamente rilassata.
E suonata da chi?
Da Walter Schreifels, che è il chitarrista dei Gorilla Beats,
okay.
Che non so se ha fatto un disco acustico da solo.
Perfetto, sentiamo.
Watch out, don't mistake you, lose your mind. Poverty saves society, sucker, I'm your name. Society, sucker, it's just your game. Watch out, don't mistake you, lose your mind. Poverty saves society, sucker, I'm your name. Society, sucker.
Vabbè, non abbiamo capito Non abbiamo capito che pezzo è andato. Ah, va bene, però forse non ci abbiamo azzeccato.
No, il brano è giusto.
Ah, il brano era giusto, ma noi sentivamo tutta un'altra cosa. Qui nei microfoni, cioè anch'io mi sono messa, sento tutta un'altra musica.
Era la cover degli Agnostic Front.
Badate al contenuto, non alla forma.
Cioè, noi praticamente, se, per rendere le cose ancora più semplici, mandiamo nell'etere dei brani, ma in realtà in cuffia ce ne suonano degli altri, quindi riusciamo, dobbiamo rimantenere il feeling facendo finta di ascoltare una cosa, ma è un'altra. I Bronski Beat ho ascoltato fino adesso, insomma, voglio dire, vabbè, gruppi che non ho amato neanche particolarmente. Quindi, insomma, Gian Giacomo, siamo di nuovo in diretta e... No, allora, molto interessante in realtà, insomma, perché ci hai fatto tutta una premessa, non ci hai contato, senti che pensavi di contare Linus e non so, è Fargetta. Chi è Fargetta tra me e te? Boh, non so neanche faccia Fargetta.
No, allora io non sono capace di parlare, non sono un grande oratore, però ti devo dire che uno dei miei sogni nella vita sarebbe quello di avere un programma radiofonico notturno.
Però... Ah beh, ottimo, il Nightfly.
No, beh, veramente, però sì, sì. Sento di non essere in grado, però mi piacerebbe tanto nella mia.
O come Jeff Bridges nel film, come si chiamava? La leggenda del santo bevitore.
Esattamente,
molto
esattamente.
Carino come film. Da 3 anni, cioè tu per 3 anni, tu e la vostra crew ha seguito questa ragazza che con, non la giudichiamo, diciamo, cioè nel mondo dell'apparenza si vuole apparire, ha pensato che magari, non so, facendo vedere culo e tette o di più, insomma, in qualche modo si ricavasse un posticino nell'Olimpo dei conosciuti, ok?
Guarda, è interessante quello che lei diceva alla fine del documentario, che secondo me spiega tutto all'epoca. Lei dice: perché lo faccio? Lo faccio perché una persona a un concerto una sera mi guarda in maniera diversa. Che è interessante come concetto, cioè nel senso che tu metti su un sito, tette nude, eccetera, eccetera, per quale ragione? Lei ci disse questo, poi sicuramente gli anni successivi probabilmente ha rivisto diversamente queste cose, però ci sono delle ragioni molto semplici. E io ripeto, il documentario l'ho affrontato un po' come quel film famoso di qualche anno fa, Kids, che raccontava in maniera molto diretta un qualcosa senza entrare troppo, metterci troppo la mano. Poi noi da un certo punto di vista l'abbiamo anche un po' pagata questa cosa, nel senso che noi abbiamo avuto, quando l'abbiamo iniziato a girare, un bel interessamento da parte di un paio di broadcast televisivi che erano estremamente interessati alla cosa. Quando loro hanno visto le prime cose ci hanno detto che noi dovevamo essere più critici rispetto alla questione. Sinceramente non volevo fare questo, e diciamo che, o meglio, non lo volevo fare perché non era nel taglio del documentario come lo volevo fare io. Poi io posso avere un'opinione giusta o sbagliata della vita di questa ragazza, secondo me era una scelta abbastanza effimera e inutile.
Ti posso solo, per colloquiare su questa cosa qua, è la cosa più normale di questo mondo. Se un broadcast interessa un docufilm, se una casa di produzione cinematografica chiama degli scrittori, e poi lo parlo perché,
certo,
collaboro anche con i Booming, c'è un racconto in cui racconta quando vengono chiamati al cospetto di Laurentiis. Insomma, alla fine, in sintesi, qual è? È che comunque c'è sempre una terza manina che dice: no, è carino quello che stai facendo, però lo devi fare come lo vorrei fare io.
E però ti aggiungo una cosa che fa parte un po' del... In realtà il problema su quel tipo di documentari, io un po' l'ho visto in un certo... Allora, il documentario è andato benissimo, nel senso che noi l'abbiamo proiettato dappertutto. Grande...
Tipo, fammi vedere così facciamo capire.
Ma noi siamo arrivati in Uruguay.
Ah!
Sì, sì, per dire, è andato un festival uruguayano come... un pezzo del cinema, cioè,
ragazzi, svegliatevi e interagite e scrivete e mandate,
scusa,
un messaggino.
Capivo,
no, ma a Torino abbiamo avuto 3 serate, a Torino un paio, a Roma tante
con successo di pubblico,
però un certo tipo, io sono un certo tipo di approccio un po' politically correct di sinistra, un po' ben pensante, ha visto negativamente il documentario, nel senso che abbiamo avuto più difficoltà con quel tipo di universo che magari con altri tipi di realtà culturali, perché il documentario è andato bene e secondo me fa pensare, però c'è sempre questo approccio un po' che è un po' della serie che bisogna comunque raccontare le cose un po' alla Concita De Gregorio, per dire un nome, sempre un po'
mamma mia,
moralista.
Mamma mia.
Ma i bacchettoni, guarda che ci sono molti bacchettoni anche a sinistra.
No, no,
cioè,
è pieno. Guarda, l'ultima avventura di Raunchgirl alla fine del tuo percorso era entrato in una rassegna di una TV italiana nazionale che doveva chiamarsi Autunno Caldo, che era interessante come nome, perché parlava del sesso. È stato tosto perché è cambiato il direttore, che in realtà è uno di questi direttori di questo canale che è andato insomma al posto.
Puoi dire il canale, qui non succede niente.
Rai 5.
Ok, perfetto.
Il nuovo direttore non vuole parlare di certi tipi di argomenti, e credo fosse comunque una persona, un intellettuale.
Cioè di sesso, di argomenti scabrosi.
Ma non è però l'approccio, diciamo, di un Giovanardi, è l'approccio di un certo, ripeto, tipo di sinistra mo ben pensante.
Capisco benissimo perché.
Tu Laura ne sai, di queste cose.
Capisco perché. Cosa succede? C'è sempre paura di poter cadere in qualche cosa, per esempio contro la donna, che sia attaccabile dalle femministe, per esempio, no? Perché questo atteggiamento qua è un atteggiamento anche che mette subito in allarme un certo tipo di persone, un certo tipo di donne, no?
Ha
subito paura.
Esattamente.
Che
però
ci
in realtà
possa essere qualcosa che offenda la donna. E quindi pur di, insomma, per paura anche a volte di offendere qualcuno, di offendere la sensibilità, se abbiamo paura di offendere, che allora non sarebbe neanche nato il punk.
Ma
se
tieni conto che la pornografia è una delle cose su cui si è spaccato il movimento femminista americano, cioè sì o no, però da noi c'è un po' la paura di affrontare certe cose, invece secondo me quando un qualcosa è interessante va scavato, non bisogna avere quell'atteggiamento conservatore di dire no, non mi ci sporco le mani. Questo io sono d'accordo con te. Insomma, poi noi abbiamo poi affrontato questo documentario che è A casa non si torna, che ha tutta un'altra tematica, però anche lì secondo me l'approccio anche lì da parte nostra è sempre stato diverso, cioè noi abbiamo raccontato la vita in questo caso dura di donne, e anche lì secondo me l'abbiamo raccontata senza entrarci dentro, perché bastava la loro esperienza per dire che era interessante. Cioè la capocantiere che sta con 20 uomini, 20 muratori, e dice le parolacce, già parla da solo, non c'è bisogno della mia mano che gli dice che lei è brava e buona.
Ma sai Gian Giacomo, è un mondo che comunque anche se sembra che anche con l'utilizzo della rete ormai si possa vedere qualsiasi contenuto, da YouPorn a insomma fino ai contenuti di pedofilia, in realtà il velo, l'ipocrisia, e poi a sinistra, e oltretutto io vorrei arrivare anche a farti parlare di un'altra cosa, che ho visto che hai fatto un documentario, un racconto su, come si chiamava questo duo, Magna Cucchi?
Questo è la produzione.
Due reietti del vecchio Partito Comunista.
Allora, noi abbiamo in questo momento, stiamo producendo, proprio in questo momento, l'eresia dei Magna Cucchi. È un documentario su.
Conosci Laura?
È una storia.
Due fuoriusciti dal Partito Comunista.
Sono due
50,
eretici,
no?
Del PC. Praticamente due questi due nel 1953 criticarono Mosca. E in realtà è una maniera libertaria. Alcuni come Bifo, l'ho sentito dire, non so se fossero due libertari di sinistra o due fottuti socialdemocratici. Comunque è una storia molto bella, perché erano due personaggi importantissimi del Partito Comunista, che, e tra l'altro uno dei due, questo Cucchi a Bologna è stato dimenticato, ma in realtà è l'eroe della battaglia di Porta Lame.
Addirittura?
Ah. Lui è l'eroe, solo che è stato dai libri di storia tolto.
Cioè, non sapevo esistesse un eroe della battaglia, cioè,
è uno degli eroi di
Porta. Sì, c'era il gappista, la settima gap, che ha fatto.
Lui è la medaglia d'oro.
Un partigiano.
Lui è medaglia d'oro per la battaglia, è una delle poche medaglie d'oro, credo, viventi dell'Ensua. Uh-huh. Adesso è morto. E lui è uno di questi, aveva una grande importanza. Lui era nel servizio d'ordine, cioè organizzava la difesa dopo l'attentato di Togliatti. Lui è colui, sì, che uno di quelli che fu chiamato per riorganizzare la sicurezza attorno a Togliatti. L'altro, Magnani, invece, che è quello che fece questo famoso discorso di rottura, era uno dei era il segretario del Partito Comunista di Reggio Emilia, quindi una delle e poi parente della Iotti,
il più cioè il partito comunista più rosso che potesse,
esattamente,
e più quindi rossi di Reggio non c'era nessuno.
No, e quindi insomma c'è questa storia qui, noi raccontiamo questa storia per la storia, siamo noi per la Rai, lo stiamo producendo.
Ricordiamo allora che tu collabori anche con Minoli per La storia siamo noi.
Noi
che
abbiamo fatto
comunque è un programma che di tutto rispetto molto, cioè insomma, c'è molto toloccato, quindi vorrei ribadire che, visto che abbiamo una persona di questo livello, se qualcuno ha qualcosa da dire, il numero
basta,
è
un colpo.
Dai, 3,
no, io voglio dire che un lavoro che abbiamo fatto con la storia Siamo Noi, che si chiama Quando l'anarchia verrà, che era la storia del movimento anarchico in Italia. Che quello veramente...
tu sai che la Laura occupò il Bernieri.
Esattamente, infatti lo sto dicendo...
Nel senso che Laura si presentò con i capelli dritti, siamo anarchici anche noi, dateci il Bernieri, sti poveracci che hanno avuto per degli anni una tubana punk, o no?
È così.
Però in questo documentario in cui noi parliamo dell'anarchismo in tutte le sue forme, stavo dicendo proprio prima Laura, abbiamo messo, siccome c'era proprio il discorso sul punk, che non è una cosa secondaria, abbiamo messo proprio i Rappresaglia, che era un gruppo che lei conosce molto 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 bene, proprio in un pezzo, perché loro parlavano proprio di anarchia, anarchia è la mia rabbia, anarchia è la mia risposta, eccetera eccetera, era questa cosa è andata in onda in Rai e ripeto, c'è un qualcosa anche di quello che ha fatto Laura in tanti anni fa.
Sì, anche se non è che abbia fatto mai niente direttamente con i Rappresaglia.
Beh, però l'avete fatto sono usciti per Attack Punk, quindi voglio dire.
I Rappresaglia, no?
È quel pezzo lì.
Ah, quello del 4 per A, dici?
Esattamente, è Attack.
Quello... Ah, beh, mi era sfuggita questa cosa perché pensavo ai Rappresaglia.
È roba tua.
I 4 per A, noi facemmo questo disco che doveva poi andare a finanziare la rivista anarchica, e a cui parteciparono i Raw Power, i Rappresaglia,
Rivolta dell'Odio
e quelli lì delle mattonelle che adesso mi sfuggono.
Mi ricordo non dovevano essere tra i migliori, però, perché
no,
un lato era bello, Raw Power
era,
Rappresaglia,
diceva,
l'altro...
Non so, 100.000, 24 mattonelle. 20...
Non me lo ricordo, perché c'è...
Che vergogna. E alla fine, devo dire la verità, ad Arivista Nalkeka non gli abbiamo dato niente, perché noi non riuscivamo mai a guadagnare niente dai nostri dischi, quindi non perché ci siamo intascati i dischi noi. Ti stavo dicendo prima, quando ci siamo parlati, che io ci ho messo tanti di quei soldi nell'Attac, perché tutte le volte che dovevamo pagare
la
fabbrica dei dischi a Milano, veramente... ricordo sempre con tanto affetto, perché alle 11 di sera venivano ad aprirci solo per noi, che erano già a letto questi qua e abitavano lì dietro, e venivano ad aprirci la fabbrica, ma ci hanno trattato benissimo e io mi sentivo male a non dargli, a non pagarli, per cui quando prendevo stipendio andavamo e scucivo io tutti i soldi che mancavano.
Ma infatti, secondo me, nel film A casa non si torna, ma in un certo senso la Laura è, però vabbè, è talmente complessa la sua vita che poi ci vuole proprio un film ad hoc, adesso, quindi io ho lanciato, capito, il, come si vuol dire, chi vuole intendere, sono film, qui c'è un soggetto da tirare fuori.
Beh, che... allora insomma, alla fine noi da Rivista Marchica non gli abbiamo dato niente, no? Cioè, perché no, niente abbiamo ricavato, ecco.
Però insomma,
questo,
voglio dire che le cose tornano, nel senso che se... Anche l'essere qui, prima stavamo facendo questa piccola discussione, si parlava del nostro lavoro, perché quello lì è un lavoro comunque che noi facciamo per la RAI, e c'era un pezzo anche di storia di Bologna che è passato attraverso l'Attack Punk, eccetera, eccetera, e secondo me, quindi, quello che stavo dicendo, il nostro lavoro è sicuramente influenzato da quello che è la formazione di mia personale, nel senso che io adesso ho un progetto, per esempio, sull'essere vegetariani, un seriale, quindi tante puntate sull'essere vegetariani, sai, si parla in televisione di tante cose relative alla cucina,
quindi antagonisti, quindi io, però ecco,
guarda caso, anch'io sono vegetariana.
Esatto. Adesso che quest'anno ho fatto il Capodanno, che non c'eri quest'anno, ho fatto però un Capodanno vegano. Io ho iniziato con il campione.
Sei passato anche tu?
Dove?
A casa mia. A cucina. Allora ho i miei amici che sono vegetariani, / vegani, e alcuni altri, con i bimbi compreso. E c'era anche il campione, che saluto se dovesse mi ascoltare, del mondo di Muay Thai, che è italiano, è bolognese. E quindi insomma ho iniziato, io non sono né vegetariano, me ne vergogno, anche se, ma devo dire la verità, insomma ci penso tanto, però insomma al momento non lo so, non lo so, ancora si vede che non mi è ancora scattata la molla, però voglio dire, sicuramente penso che sarebbe la via giusta da arrivare. Ecco, però io volevo, tu ho detto questa premessa, volevo dire il concetto di Reietti, cioè tu fai Ranch Girl e comunque da una certa sinistra. Magnani e Cucchi, medaglia d'oro al valore militare, era comunque
era una medaglia d'oro per uno, Cucchi credo fosse medaglia d'oro per la battaglia di Potenza, gliela diedero in vita proprio,
sì,
la medaglia d'oro.
Rietti, quindi c'è il punk, non si altro che dei Rietti, il Raff Punk, quando il Comune di Bologna, il Partito Comunista di Bologna porta i Clash in Piazza Maggiore, contesta questo, quindi Rietti, cioè il concetto di base, se non è antagonismo è essere Rietti, o comunque essere una cellula critica che non si accontenta di una verità che ti viene spadellata davanti.
Ma
no?
Siamo antagonisti perché siamo Rietti o siamo Rietti perché siamo antagonisti?
Questa
direbbe Platone.
Guarda, io credo Socrate, che credo adesso banalmente,
ma lo dici anche tu, dai,
io credo che l'arte, questo viene fuori nel documentario, nel documentario sull'anarchia viene fuori un concetto fondamentale, che l'arte, io non mi definisco anarchico personalmente, l'arte però non può che essere anarchica e libertaria, perché se no l'arte è di regime, e quando l'arte è di regime non è arte, quindi l'arte per essere per essere espressione libera non può che essere anarchica.
Anche se adesso te la butto lì, però ci sono grandi opere d'arte di regime, tipo la Cappella Sistina è un'opera d'arte di regime, perché sono i papi che commissionano Michelangelo, oppure quando come si chiama pittore messicano quando dipinge per Rockefeller.
Ma anche quella è una cosa di rottura, però anche la Cappella Sistina rompe degli schemi, a suo modo rompe tutta una serie di cose iconografiche, a suo modo le reinterpreta, le distrugge e viene anche criticata all'interno, cioè,
e tra l'altro gli misero i mutandoni dopo alle nudità della Cappella Sistina, quindi...
allora sì, è vero, ragionamento volevo buttare
l'artista della critica
hai fatto proprio un esempio calzante, perché Michelangelo invece ha buttato lì delle cose nell'affresco molto significative, tant'è che poi è stato censurato.
Certo, cioè, no, ma secondo me poi è chiaro che i discorsi
abbiamo
un messaggio.
L'argomento comincia a interessare. Secondo me è la seconda. Quindi si è Rietti perché si è, scusate, antagonisti. Sì, quindi si è, ok. Sì.
Comunque, cioè, è che dalla sofferenza sicuramente, allora, diciamocela tutta, una persona a Bologna, negli ultimi 40 anni, così non dico, è una persona che è integrata perfettamente, sarà capace di, tra una persona integrata dentro la città, che ne so, che andava da Zanarini, così qualcosa sempre che ha a che fare con Laura e con la sua musica, e una persona che ha sofferto per tutta una serie di ragioni, io mi aspetto una persona che soffre possa creare qualcosa di interessante che possa durare nel tempo, possa alla fine per vie traverse arrivarci. Il punk per 10-15 anni è stato dimenticato dalla cultura ufficiale, anche di più, poi a un certo punto è riesploso e anche nella cultura americana, adesso è quasi ufficiale come cultura degli anni fine 70 e tutti i primi anni
80. È come le tag nella New York degli anni 70, che prima erano degli scarabocchi sui muri, adesso sono arte esposte a...
Ma Harry Rollins adesso ha il suo programma, Harry Rollins Show, non so come cavolo si chiami, è chiaro che Harry Rollins per 15 anni è stato ai margini, 10 anni è stato ai margini della cultura. Se tu nell'82 avessi detto che il punk era la cultura americana dell'epoca, non era così. Invece adesso noi riconosciamo nel punk dell'82, quello americano, che secondo me è più interessante di quello inglese, questo è ovviamente un mio giudizio personale, è una tale forza che caratterizza un periodo in maniera fortissima, e questo secondo me è interessante perché sono le cose di rottura che caratterizzano quell'epoca.
È interessante perché l'82, perché ovviamente l'America prosegue un percorso che l'Inghilterra, mi viene da pensare, 76-77 è veramente, secondo me, ineguagliabile, ma dopo non sforna più se non un po' l'anarcho-punk dei GBH.
Di mettere su un pezzo.
Ah sì, ce l'avamo dimenticati.
No, vabbè,
oggi la chiacchiera vola.
No, la discussione è molto interessante, però ogni tanto mettiamo su un pezzo. Ho preparato sempre gli Agnostic Front.
Mettiamo gli Agnostic Front nella loro versione più vera. Prima abbiamo sentito una cover degli Agnostic Front molto tranquilla. Adesso sentiamo com'erano gli Agnostic Front per davvero.
Esatto, io adesso ho preparato Victim in Pain che
dura poco.
Insomma. Ok, vado.
This
Sumalo.
Vabbè, lo sfumiamo, no, perché
Laura che mi hai assordato. Perfetto, ok. Oh, benissimo, siamo tornati. Oh, verso la fine siamo riusciti più o meno a metterci a posto. Giustamente Gian Giacomo? Come Feltrinelli, ti chiami?
Sì, indovina un po' perché.
In onore?
Eh beh, sì, dai, i genitori degli anni 70.
Ah, grande, grande. Quindi, insomma, più o meno alla fine siamo riusciti a tornare in bolla. Tu sei un ragazzo molto tecnico, infatti ci stai un po' mettendo in ordine, hai capito che siamo due sgangherati, come pochi ce ne sono. Quindi, però è molto interessante tutto quello che ci stiamo dicendo. E che cosa ci stiamo dicendo? Che in pratica, insomma, siamo arrivati mai a un po' alla summa e stiamo lasciando un po' la quotidiana meschinità per cominciare a parlare veramente di arte, cioè nel senso che l'artista, il punto di vista, un reietto, una persona, un insofferente, uno che non gli va bene la visione che gli hanno preconfezionata e precotta, che anche se è la miglior visione del miglior mondo possibile, dice no, però forse c'è qualcosa che non va veramente così. Cioè io lo voglio vedere così, questa cosa qua. È arte, è la comunicazione, è quando l'uomo sublima il passaggio dall'idea razionale a quella magari più alta, che tocca le corde più sensibili dell'animo, no? E quindi voi fate quello che si può definire docufilm?
Noi non facciamo solo documentari, principalmente facciamo documentari, poi in realtà trattiamo audiovisivo in genere. È chiaro che quando facciamo dei film, tra virgolette, i nostri film sono principalmente di tipo documentario. In realtà stiamo cercando di fare anche cose seriali per la televisione. Seriali vuol dire a puntate, perché in Italia poi c'è un problema: il mercato del documentario non esiste, nel senso che ci sono la televisione.
Ma cosa esiste in Italia? Guarda, adesso noi abbiamo, perché io sono un musicista e so cosa non esiste, non esiste niente in pratica. Parli con le persone che scrivono e non esiste niente. Fanno film e non esiste, ma insomma in Italia per la cultura non esiste nulla, cioè, alla fine, perché Non abbiamo tanti settori.
No, esiste della gran spazzatura.
Della gran delle cosche esistono in Italia. Questo è accertato, che le cosche esistono.
Cioè bisogna, allora, per esempio, a casa non si torna, quella cosa, quel web doc è un esempio, un tentativo di scavalcare alcune strade di distribuzione, perché tu in Italia hai un problema intanto distributivo nelle sale, e va bene, ci può stare, nel senso che è difficile mandare un documentario in sala, ma a differenza di Francia, Germania, Inghilterra, Norvegia, Finlandia, Olanda, ne dico un po' europee, il documentario, dove il documentario è supportato oltre anche dalla cosa pubblica, diciamo, ma è supportato dai broadcast, dalle televisioni, nel senso che le televisioni hanno un obbligo, per esempio la TV francese ha l'obbligo di mandare il 40% della sua programmazione deve essere documentario. Cosa significa quello? Che il cinema documentario è aiutato, perché è chiaro che la produzione viene aiutata perché la televisione ha bisogno di quel materiale.
Quindi immagini di conseguenza gli sponsor, cioè chi porta denaro sa che c'è quei palinsesti vanno comunque
Da noi il duopolio, il famoso duopolio che sembra sempre una cosa astratta, in realtà ha distrutto questo, perché da un lato nessuno ha mai rispettato delle regole, la RAI stessa avrebbe degli obblighi, solo che si spaccia per documentario, che ne so, un programma come Super Quark, che è interessantissimo, però occupa una fascia che in teoria sarebbe documentario, ma in realtà non lo è, perché tu su Rai 1 non vedrai mai, che ne so, il documentario sul punk, sto ipotizzando, perché loro hanno deciso di non passarlo.
Però Gian Giacomo, cosa succede nel 1980 con Variety? Che il punk lo porta proprio la RAI con Michel Pergolani,
certo,
e
certo.
Tutti siamo rimasti, almeno io so che moltissimi, ma tutti siamo rimasti impressionati, ti ricordi?
Quello Odeon si chiamava.
Era Odeon, non Variety, perché dopo diventò Variety. Odeon, giusto. Da quella puntata di Odeon
è nata la scena punk italiana.
Sì, tutti ricordano quella puntata di quello che sputa nella telecamera, che non so se probabilmente oggi si era
Io non lo vidi perché non guardavo la TV in quel
periodo. Eri già avanti. Vabbè, eri tu e altri 15 nel mondo, però, dicono.
Io mi ricordo che intervistai il cantante degli Indigesti, avevo una fanzine tanti anni fa, e il cantante degli Indigesti anche lui disse che lui vide quel programma e fu fondato.
Per chi ha letto il libro che è a cura di Marco Filopat...
Costretto a sanguinare?
No,
Lumi di Punk,
tutti, cioè, la domanda era come sei diventato punk, e tutti quanti hanno risposto, tutti no, però in buona parte ha risposto che era diventato punk perché aveva visto quel programma lì. Io non lo vedevo perché allora una volta c'era una TV in casa e la guardavano i genitori, quindi voleva dire mettersi lì a guardare la TV insieme ai genitori, cosa però, che a me ripugnava, quindi non la guardavo.
Guarda, paradossalmente era una TV diversa, perché la concorrenza tra la TV di Stato e la TV Mediaset ha fatto sì che si uniformassero i tipi di programma. Una volta sulla televisione di Stato tu potevi vedere la musica, passava un programma musicale. Adesso è difficile, i palinsesti sono strutturati in una maniera estremamente rigida per degli slot, vuol dire degli spazi estremamente chiusi, e che fanno riferimento ovviamente a degli spazi pubblicitari che hanno dei costi. Per esempio Rai 5 sarebbe un canale interessantissimo, io conosco ho delle relazioni con loro. Il problema è che non hanno grandi soldi, però come l'hanno impostato è un canale molto interessante, perché parla di musica,
sì, sì,
di arte, di cultura, con delle cose molto belle, dei documentari,
cioè,
bellissimi.
Quello di Philippe Daverio, per
quella
esempio.
È la produzione, diciamo, loro, però loro...
A me piace Philippe Daverio.
A me piace anche a me, sì.
Sembra sempre che mandi degli stracotti.
Non si capisce bene quando parla.
Sicuro. No, però per esempio io lì ho visto il documentario su Bansky, impensabile... Però lì invece l'hanno passato, documentario su Bansky, su tante altre cose.
I Sex Pistols nella reunion per Nevermind the Bollocks.
Sì, ma fanno anche, ho visto, c'era anche Rolling Stones, cioè tante, perché ricordiamo, il documentario è una forma di cultura.
Però il problema qual è? Il canale è interessantissimo, è bello, e loro hanno ragionato di fare una cosa un po' alla Arte, che è questo canale franco-tedesco molto interessante. Qual è il problema? È che loro non hanno soldi. Quindi, a differenza di Arte o di canali tedeschi, eccetera, eccetera, quelli finanziano delle produzioni, cioè io, Sonne Film, ho un progetto su una ragazza che fa un sito porno. Bene, ti do una cifra di soldi, così tu poi ne trovi anche degli altri.
Ah, ok, meraviglioso.
È che è così che funziona in Europa.
Che dovrebbe essere.
Invece loro, purtroppo, mi hanno detto, noi non abbiamo ancora la possibilità di finanziare, di coprodurre, Quindi loro comprano a delle cifre bassissime, che non ve le dico neanche, dei prodotti italiani, e poi anche alle stesse cifre dei prodotti internazionali, che ne so, della BBC, che invece che di un altro canale. Però il problema di un'altra produzione, magari di un'altra nazione, il problema rimane quello: noi in questo momento in Italia abbiamo l'handicap di non riuscire ad avere la televisione alle nostre spalle, che è fondamentale.
È come per la musica indipendente, che non c'è la radio. Allora, perché vedi, come tu parli per le uscite,
John Peel in Inghilterra, voglio dire, era la BBC il suo programma.
Penso a te.
Era la BBC, e John Peel è colui che ha
le famose John Peel Session.
Esattamente, era quello che aveva il programma in cui tutto l'underground, non solo inglese, ma passava, cioè ci passavano tutti, sono passati.
Guarda,
tutti.
Adesso diventa una cosa che poteva far scappare da ridere, però comunque anche la cosa che fece Arbore quando andò, anche molti gruppi di Bologna andavano a suonare sulla Rai, guardando oggi sarebbe oro, capito? Sarebbe acqua.
Doc si chiamava,
acqua nel deserto sarebbe, o Carlo Massarini ai tempi. Purtroppo vedi, il problema è nella musica, è che tu, quando i 5 network nazionali, DJ 105 eccetera eccetera, RTL, passano i 3 brani che l'industria discografica decide, che le altre migliaia di produzioni rimangono nel sottosuolo.
Dico una cosa, per non essere sempre lamentosi: è vero che quando una cosa è potente e travolge, questi canali vengono travolti da quando una cosa è talmente forte che va oltre, cioè nel senso, a volte il passaparola, a volte una scena, per esempio in questo momento fai fatica a trovare una scena culturale vivace, ma quando una scena è forte a un certo punto non le guarda neanche queste cose. Io ovviamente sto parlando di cose molto istituzionali, perché poi fare cinema, fare documentari è un qualcosa che ha bisogno di denaro, e questo è un grosso problema, perché senza il denaro non si fa, cioè non si fa cinema, non si fa documentario. Il documentario ha dei costi infinitamente minori, ma anche in quel caso tu, per fare un prodotto di qualità, hai bisogno di denaro e hai bisogno di una distribuzione. È vero anche che ci sono delle situazioni a volte che travolgono tutto quello che è istituzionale, viene travolto, ed è bellissimo a volte, è raro, però succede, insomma, quando una cosa è
sì,
l'underground, quando
ho capito cosa vuoi dire, c'è sempre l'artista che però è sempre, non ci si può, come si può dire, alla fine neanche consolare del top, perché insomma dietro il top,
certo,
c'è tante altre centinaia di cose molto interessanti, che però non hanno quella carica, tipo da carica di cavalleria, capito, all'arma bianca.
No, però questo lo dico perché anche il cinema documentario a volte ha questa grande autoreferenzialità in cui facciamo documentario, non ci si fida nessuno. È anche vero che bisogna anche capire, cioè noi siamo in una cultura estremamente veloce, e anche fare il documentario deve comunque relazionarsi con questo mondo, cioè io non posso pretendere che, siccome mi penso di essere un creativo, un artista, la signora del palazzo lì davanti che vediamo qui dalla finestra non deve capire quello che io faccio. Io credo che sia importante comunque anche che il documentario e chi fa cultura abbia una visione meno autoreferenziale, perché insomma questo è un grande difetto. Io poi personalmente in anni, sia nella musica sia in quello che faccio, amo molto le cose semplici, è una cosa a cui sono arrivato, nel senso, mi accorgo che anche la musica mi interessa quando è diretta, quando è un qualcosa di cioè non mi interessa l'intellettualismo dietro
ma ti voglio, pensavo mentre mi dicevi questo, sì, che sposo anch'io in pieno, non credo nell'incomprensibilità.
Cioè la musica rock, perché mi piace la musica rock to cool? Perché la musica rock è diretta e quella io la trovo interessante, è una questione di mio gusto.
Pensa al punk quanto era diretto, cioè il punk parlava a tutti, cioè era veramente...
Beh, lì si è andato oltre, perché la cosa grandissima è che tu lo puoi fare, questa secondo me è stata la grande cosa.
Però pensavo una cosa, appunto, perché noi tendiamo sempre a relazionarci con la visibilità è la TV, diciamo così, classica, la radio classica, la non visibilità è girare nei meandri, nei vicolini, vicoletto, stradelline della rete o di quei sottofondi. Però pensavo a un gruppo di scrittori che stimo molto e che ho insomma l'onore di poter collaborare ogni tanto, che sono i Wuming. Loro comunque nell'assenza certo, hanno creato la loro presenza. Loro hanno una rete, io quando faccio delle cose con loro, cioè tu non immagini, che giri niente, che tu non veda un manifesto, tu non immagini quanta gente arriva.
Beh, perché sono stati dei primi a lavorare con la rete.
Ma perché loro lavorano nell'assenza? Cioè,
Sì, sì, sì.
Loro hanno tutto in una sorta di autarchia, chiamiamola così, comunicativa, no?
Certo.
Quindi non hanno problemi, non hanno nessuno che gli possa dire, guarda, il taglio di questo blog... E questa cosa paga moltissimo, quindi forse anche è più scavarsi un tunnel modello Vietcong.
Lo so, però comunque bisogna stare attenti, perché in questo modo non arrivi alla signora che abita di fronte, per fare l'esempio di prima.
Non è che
ma il nipote glielo può portare, però.
È che io non mi devo porre il problema mio è questo. Allora, io te lo dice uno che ha fatto sempre riferimento alla scena hardcore come un pezzo della mia vita, che mi ha influenzato, con cui ho dei legami ancora fortissimi, dei rapporti personali che durano, una persona non la vedo per 10 anni, ma ha fatto parte di quella cosa e per me è una mia amicizia. Però io quello che voglio dire è che a un certo punto, secondo me, da adulto forse lo dico, non puoi cercare di... cioè non puoi, puoi fare quello che ti pare. Dal mio punto di vista io cerco di non... limitarmi a quello spazio culturale che può essere della mia area politica o della mia... poi io dico le mie cose, io non ho, cioè, anzi, più va avanti il tempo più probabilmente radicalizzo il mio pensiero. Io personalmente sono più radicale adesso che 20 anni fa, dal punto di vista anche politico. Radicale nel senso che penso che la società dove viviamo ci sta prendendo per il culo e vorrei vedere un altro tipo di società. Però non mi voglio, proprio per questo non voglio far sì che faccia un qualcosa che è precluso a un ampio raggio di persone. Cioè, secondo me la cultura pop è interessante da questo punto di vista, perché è la maniera di poter esprimersi. Poi ci sono tutte le controindicazioni in questo discorso, ovviamente.
Vabbè, per chiudere, i Wuming sono tutte per Naudi, che non è che sono...
Ma i Wuming... voglio dire, in questo modo, comunque, con internet, comunque escludi tutto una serie.
I Wuming, secondo me, è una cosa eccezionale, ce l'hanno avuta nel raccontare, in quello che hanno raccontato, l'onestà. Nel senso che loro hanno raccontato... Faccio un esempio, prendo un libro come Asce di guerra. Asce di guerra è un libro crudo che racconta le vicende partigiane per quelle che sono state realmente, e rompendo, appunto, si parlava prima della storia del PC eccetera eccetera, rompendo una sorta di istituzionalizzazione di tutta la lotta partigiana,
anche rompere dei tabù, perché comunque
no, le menzogne,
il problema è che abbiamo dei tabù,
hanno rotto delle menzogne che hanno funzionato da un punto di vista, chiamiamolo, di relazioni politiche, ma qua negli anni sono emerse e hanno, tra virgolette, sputtanato la lotta partigiana, perché la lotta partigiana è stata raccontata solo come una cosa buona e pulita, quando in realtà era una cosa giusta, ma una cosa giusta fatta nella sporcizia di una guerra tremenda. Loro l'hanno raccontata in una maniera giusta, levando tutto l'aspetto retorico, entrando nella crudezza anche delle vicende violente. Io personalmente ho conosciuto un partigiano che loro contattarono per questo libro, che
Vitaliano Lavagli.
No, Vitaliano non è un partigiano. Vitaliano è...
È dopo, è vero, dopo. Lui è quello che va in
lui va in Indocina, però anche lì è un mistero, perché poi sto a Imola, quindi conosco...
Vabbè, perché di Imola, è vero.
Io ho conosciuto uno di questi partigiani che loro chiamarono perché andò in Cecoslovacchia, scappò in Cecoslovacchia dopo...
Okay.
E che nel libro loro gli fanno una breve telefonata e dice che non vuole rispondere a questo. Questa persona però io l'ho conosciuta, era eccezionale, perché lui era contro la retorica. Ad esempio, tu vedi le lapide dei partigiani, questo è morto gloriosamente mentre faceva questo quest'altro, e questo partigiano mi raccontava di un famoso capo partigiano che era morto e avevano detto che era morto durante una battaglia eccetera eccetera. Lui raccontava: no, lui era un grande, ma è caduto su un precipizio con la sua fidanzata e è morto così. Ecco, secondo me i Wuming hanno fatto questo di grande, cioè loro hanno raccontato nella maniera più cruda e onesta quella cosa,
allora,
e sono arrivati.
Allora di più in 54.
Esattamente,
anche lì.
Perché
alla fine questa specie di farabutto, praticamente, che aveva fatto la battaglia di Portalame, che era comunque un mezzo... Cioè tutto, sì, umanizzano quello che va, perché giustamente va umanizzata.
È chiaro che fai riferimento a una tua area, cioè è chiaro che arrivi a quello e probabilmente un altro dice: guarda che te... Però io, se io tolgo la menzogna di mezzo, io ho l'onestà di dirti, perché è come quando si paragonano, voglio dire, a me è capitato molto spesso, sai, si paragona l'Unione Sovietica alla Germania nazista. Sono due cose diverse, possono essere due totalitarismi, ma io vedo, a parte che relativizzo nella storia, non puoi dire che l'Unione Sovietica fosse il regno del bene, e non lo era, ma sicuramente il fatto che l'Europa sia stata liberata anche dall'Armata Rossa è un fatto che io rivendico come mio, nonostante io dica che Hitler era un carnefice, Stalin era un carnefice.
E poi c'è una seconda differenza.
Volevo dire che comunque è il motivo per cui c'è chi fa dell'ideologia e chi invece cerca.
Sono le basi del revisionismo, nel senso che
è l'ideologia, no? Quella che frega, quella che fa sì che si cerca di trasformare la realtà e di dare una versione che va, che poi dopo crolla tutto il castello di carte appena qualcuno poi viene a dire che non è vera quella cosa, allora diventa qualche cosa che sembra che sia tutto da buttare via dopo, e quello è anche l'errore.
Io voglio dire, io racconto la storia dei Magnacucchi, è una storia di è una storia di questi due che decidono di rompere col PC perché loro non si riconoscono nello stalinismo fondamentalmente. È interessante perché è una storia del suo tempo che va fatta con tutta l'onestà di quello che è. Ditemi, devo fermarmi, mi fate cenno. No, insomma, quello che per me interessa è l'onestà in quello che tu fai, poi e cercare di raccontarlo, almeno quello che noi cerchiamo di fare, in un ampio raggio.
Stavi per dire qualcosa.
No, sto solo per dire che un'altra differenza sostanziale tra l'Unione Sovietica e il nazismo è che comunque l'Unione Sovietica non aveva la pretesa di conquistare tutto il mondo, di sentirsi una razza superiore, cioè c'erano comunque anche delle basi, delle cose fondamentali nettamente diverse, che poi in ogni potere si consumi la merda, è un altro discorso.
Giustamente, sono d'accordo. Okay.
No, volevo ricordare che il 4 aprile sale l'Europa,
presenteremo in anteprima A casa non si
a casa
torna.
Non si torna.
Siete invitati, ovviamente.
Grazie, ma verremo anche perché ho una persona che
È presente. Conosci una persona che è presente. E noi abbiamo fatto un ritratto di donne alla radio, anche al lavoro, c'è un ritratto di donne con la voce di Franca Rame che le racconta, e c'è una ripresa proprio in questa
che sala. È l'Eleonora, insomma, la mia compagna, di vita, esatto, che mi sopporta da un po' di anni. Quindi volevo dire, Sonne Film, per chi vuole avere www.sonnefilm.com, ecco, ok. Non abbiamo messo molta musica, ma dai, stavolta si parlava di immagini, che potevamo fare?
Era molto interessante secondo me, quindi penso che non abbiamo annoiato. Adesso ci sono i Sick and Pigs, poi prima una breve pubblicità, e quindi salutiamo Gian Giacomo, salutiamo Lara, sperando che
grazie a voi due veramente.
La prossima volta
con la maglia di Ho Chi Minh, vede.
E devo dire che insomma sarebbe anche interessante parlarne ancora, magari ci potremo trovare nuovamente.
Quando vuoi.
Ok, va bene. Un saluto a tutti quanti, esatto. Buona serata.
E Punk Not Dead.